La rassegna stampa di Radio Yulm.
Buongiorno a tutti, oggi è martedì 19 novembre e sono le 8.40 e 52 secondi. Siete sulla rassegna stampa di Radio Yulm, io sono Giulia.
E anch'io sono Giulia.
Io sono Anna e state ascoltando la rassegna stampa di Radio Yulm.
Se volete potete contattarci telefonicamente al 331 1438 923 o sul canale Instagram Radio Yulm.
Se invece volete riascoltare la diretta potete farlo sul nostro sito www.radioyulm.it.
Come ogni martedì approfondiremo i principali temi presenti sulle prime pagine dei giornali nazionali. In particolare i temi che oggi ci coinvolgono sono i risultati delle elezioni regionali in Umbria e in Emilia-Romagna, i missili a Kiev e il Cremlino contro Biden, l'esplosione deposito di fuochi a Ercolano.
E ancora è nata la Fondazione Giulia Cecchettin per sensibilizzare il tema della violenza sulle donne. Patriarcato, frasi shock di Val di Tara. Il Papa e il genocidio, un pregiudizio cristiano.
Per lo sport invece, Sinner l'alieno del tennis, Leclerc sulla Repubblica intervistato, io la Ferrari il Mondiale, infortunio Vlahovic, Çalhanoğlu rischia stop di 3 giornate e molto altro ancora, rimanete sintonizzati con noi, io sono Anna.
Io sono Giulia.
E anch'io sono Giulia. Partendo, il Corriere della Sera apre con doppia vittoria del centro-sinistra, riprende l'Umbria e si conferma in Emilia-Romagna, il PD avanza, arretra la Lega, tiene FDI. Regionali, Michele De Pascale e Stefano Proietti, governatori, Schlein, straordinario, declino Movimento 5 Stelle, cala ancora l'affluenza. Il personaggio, Buffon si racconta, l'uomo, il calcio, gli affetti. Il male oscuro, Chagall, Totti, il mio amico vero. L'attacco di panico in campo, la depressione, la guarigione, grazie anche a Chagall. E poi Agnelli, Moggi, Totti, Cassano, il re d'amico, Cristiano Ronaldo, le scommesse. E ancora, 1000 giorni, guerra in Ucraina, bilancio e scenari. Il sì, ai raid in Russia, Putin attacca Biden. È un incendiario. Esplode, deposito abusivo di fuochi, morti 3 ragazzi. Lecce, il gas dal palloncino, ucciso a 26 anni dalla droga della risata.
La Repubblica invece apre la vittoria del campo largo come il Corriere della Sera. La sinistra fa festa per i successi di Proietti in Umbria e De Pascale in Emilia-Romagna. Sconfitti gli sciacalli dell'alluvione. Crollo dell'affluenza, processo nel centrodestra, tensione tra alleati. La Premier a Salvini, abbiamo sbagliato candidature e si congratula con i neopresidenti. Intervista a Schlein, straordinario risultato del PD, Meloni perde per tagli a scuola e sanità. Missili a Kiev, il Cremlino contro Biden. Il conflitto ormai è diventato una carneficina. Le stime più attendibili sostengono che solo tra i militari ci siano stati oltre 1 milione di morti e feriti. Stanchi dalla guerra di Paolo Carimberti. Superati i 1000 giorni di guerra, l'Ucraina sta vivendo una fase di profonda sofferenza che non è soltanto militare. Per la lenta ma inarrestabile avanzata delle armate di Putin, sia nel Donbass che nella regione russa di Kursk, dove gli ucraini hanno ormai perso metà di una preziosa merce negoziale, i 1100 km quadrati conquistati in agosto. Patriarcato, frasi shock di Val di Tara, a un anno dall'omicidio di Giulia Cecchettin, il ministro dell'istruzione Val di Tara mette in relazione i reati sessuali con l'aumento dell'immigrazione illegale e nega la cultura del patriarcato. Ercolano, esplode deposito di fuochi, 3 giovani morti di lavoro nero. Una tragedia purtroppo figlia del lavoro che non c'è. Vittime, 3 ragazzi. Se sul Corriere della Sera viene riportata l'intervista a Buffon, invece la Repubblica ci porta un'intervista a Leclerc, io la Ferrari e il Mondiale.
Sulla stampa leggiamo in prima pagina, dopo l'annuncio dei missili USA per Zelensky, il Cremlino bombarda mezza Ucraina, 10 morti. Putin, la vendetta di Odessa. Sempre in prima pagina leggiamo rivincita Schlein, avviso a Meloni. Il centro-sinistra vince in Emilia e in Umbria. La segretaria PD, noi perno dell'alternativa alle destre. Partita ribaltata dopo la sconfitta di misura in Liguria, il centro-sinistra vince in Emilia-Romagna e in Umbria, fissando sul 2-1 il risultato di questa tornata autunnale di elezioni regionali, segnata ancora una volta da un tasso di astensione preoccupante, in particolare in Emilia-Romagna. Il caso Giulia Cecchettin, la memoria di Giulia offesa da Val di Tara, il patriarcato è finito, violenze dai migranti. Non esiste il patriarcato, secondo il ministro dell'istruzione Giuseppe Val di Tara, e chi ne parla è vittima di una visione ideologica che non mira mai a risolvere i problemi. Il dibattito per quanto riguarda il Papa e il genocidio, un pregiudizio cristiano, il mondo ebraico è stato profondamente colpito e deluso dalla frase dell'ultimo libro di Papa Francesco, anticipata dalla stampa, per cui bisognerebbe indagare se l'azione militare israeliana a Gaza costituisca un genocidio. Non si tratta di un'accusa diretta, bensì di un interrogativo. In alto, nel trafiletto in alto, leggiamo Sinner, il fascino discreto di chi non teme il destino. Le lacrime della mamma, la gentilezza, le bottigliette d'acqua a chi si sente male, la faccia da bravo ragazzo, la compostezza nordica, l'educazione da manuale, le parole calibrate e mai fuori posto. Cuccarini, 50 anni di ballo, date più tempo ai giovani.
E con il resto del Carlino apre ancora con le elezioni regionali, doppietta del centro-sinistra. Vittoria schiacciante in Emilia-Romagna, riconquistata l'Umbria con la sindaca di Assisi. PD, primo partito, Movimento 5 Stelle ai minimi. I complimenti di Meloni, le interviste ai neogovernatori. De Pascale, la priorità è la sicurezza del territorio. Proietti, decisiva l'unità della coalizione. Dalla città, Bologna, le richieste del PM. Vigilessa uccisa, giudizio immediato per l'ex collega. Rimini, uno bianca, un evento nel 2025 per non dimenticare. Ancona, i moscioli sono a rischio, colpa del clima. E ancora il ricordo della 22enne uccisa lo scorso anno, inaugurata la Fondazione Cecchettin, polemiche per le parole di Valditara. E ancora l'incidente a Roma, scontro tra volanti, muore un poliziotto.
Il Messaggero apre sempre con la doppietta del centro-sinistra, regionale in Umbria eletta Proietti 51,2% e in Emilia-Romagna De Pascale 56,8%. Male l'affluenza, vota meno di un elettore su due. Schlein premiata l'unità, complimenti di Meloni ai governatori, collaboriamo. Il Messaggero dedica l'immagine di copertina alla tragedia di Amar, il poliziotto rugbista, le volanti dopo l'incidente e nel tondo il poliziotto morto Amar Kudin. Le gemelle e il diciottenne morti il primo giorno nella fabbrica abusiva, esplode un laboratorio di fuochi d'artificio Ercolano. L'attività era stata avviata proprio ieri. Funerali a Lentini, tu la nostra luce, l'addio a Margaret della sorella. Sei stata il regalo più grande, un angelo. Il Messaggero ci vuole per riportare anche una notizia insieme a tutte quest'altre importante di gossip, ovvero la guerra dei Roses, la figlia sola in casa, Ilari denuncia Totti.
Passiamo adesso allo sport. Sulla Gazzetta dello Sport leggiamo Liverpool su Turam, ma Inter casa mia, la Premier preme, il francese non ci pensa, io amo San Siro e i fratelli nerazzurri. Ansia Vlahovic, il serbo va KO in nazionale, esce infortunato, fastidio alla coscia, a rischio con il Milan. Sinner, tutto per la Davis, mamma come mi diverto, e le azzurre battono la Polonia e volano in finale nella Big Cup. In alto nel trafiletto leggiamo venerdì il sorteggio di Nations con l'Italia. Spalletti, c'è da fare e arrivano rivali top.
E con il Corriere dello Sport che apre con mal di Dusan, Vlahovic chiede un'altra Juve ma intanto si infortuna. Si sente sacrificato nel 4-2-3-1 di Motta e ha un problema al flessore. 100 Conte, Napoli sogna, il leader del campionato. È in azzurro da 100 giorni e da 50 primo in classifica. Senato Ranieri, rilancio Roma, fiducia al nucleo storico. Pellegrini, Mancini e Cristante saranno al centro del progetto. Ciala, Inter sono pronto. Buone notizie per Inzaghi. L'infortunio non è grave. A Verona conto di esserci.
Tutto sport e Sindermania. Ora un'altra Davis. Giovedì a Malaga contro l'Argentina. Il numero uno vuole chiudere un anno da sogno trascinando gli azzurri. Cop, ricorda Nedved. Anche Pavel nel primo anno con noi ci mise un po' a sbloccarsi. Caso Ultraccia, la Noglu rischia stop di 3 giornate. Se il Toro fosse in vendita, varrebbe fra 130 e 170 milioni. Ma torneremo qui a parlarne dopo aver ascoltato a Sky Full of Stars dei Coldplay. Questa è la rassegna stampa di Radio Yulm. Restate sintonizzati con noi. I don't care.
dei Coldplay e ai microfoni abbiamo
Giulia,
Anna
e Giulia. Proseguiamo approfondendo alcune notizie presenti in prima pagina. Sulla Repubblica leggiamo la vittoria del Campo Largo, la sinistra fa festa per i successi di Proietti in Umbria e di Pascale in Emilia-Romagna. Doppietta del centro-sinistra che in Emilia-Romagna, dove l'affluenza è crollata del 46,4%, trionfa con Michele De Pascale. È la vittoria della coesione. Sull'alluvione serve un patto repubblicano con Meloni. In Umbria, dove ha votato il 52,3% degli aventi diritto, Stefania Proietti ha sconfitto la presidente uscente Donatella Tesei. È una vittoria netta sia a Perugia sia a Terni. Bologna, 18 novembre 2024. È il sogno di una vita, una campagna elettorale onesta. Per questo abbiamo vinto. Michele De Pascale esulta per la vittoria alle elezioni in Emilia-Romagna. E assieme a lui, la segretaria e il presidente del PD, Elin Schlein, e Stefano Bonaccini, così come tutti i dirigenti del PD e dei partiti della coalizione riunitisi a Bologna. A spoglio concluso, ecco i dati definitivi delle elezioni regionali. Il candidato del PD, sostenuto dal centro-sinistra in versione Campo Largo, ha vinto con il 56,7% davanti alla sua sfidante Elena Ugolini, civica appoggiata dal centro-destra, che si è fermata al 40,07%. Gli altri due candidati, Federico Serra all'1,9% e Luca Teodori all'1,2%. L'Emilia-Romagna resta dunque una roccaforte del PD e del centro-sinistra. E torna a sinistra anche l'Umbria con la vittoria di Stefania Proietti, che ha sconfitto la governatrice leghista uscente Donatella Tesei. La vittoria di De Pascale è stata schiacciante e guiderà la nostra regione, ha detto la sfidante alle elezioni dell'Emilia-Romagna Ugolini. Ma bisogna riconquistare il più grande partito, che è il partito di chi non è andato a votare. Infatti affluenza flop al 46,4%, alle precedenti regionali il dato definitivo si era attestato circa al 57,2%. Nel 2020 si votò in un solo giorno. Il messaggio della Premier Giorgia Meloni: buon lavoro a Proietti e De Pascale, grazie a Tesei e Ugolini.
Dalla Repubblica, guerra Ucraina-Russia, Cremlino, risposte appropriate ai missili contro di noi. Continua ad intensificarsi il conflitto tra Ucraina e Russia, segnato da nuovi e violenti attacchi. Le città ucraine di Sumy e Odessa sono state bombardate durante il giorno, causando almeno 10 vittime. Questi ultimi attacchi fanno parte di una serie di operazioni militari russe mirate a intensificare la pressione sull'Ucraina, che, come in passato, è stata oggetto di attacchi mirati alle sue infrastrutture critiche. Il presidente ucraino Zelensky ha risposto annunciando il Victory Plan, un piano volto a rafforzare la capacità difensiva dell'Ucraina, con particolare attenzione all'impiego di armi a lungo raggio, di cui ora l'Ucraina ha il permesso di farne uso. Zelensky ha dichiarato che i missili parleranno da soli, sottolineando la determinazione di Kiev a rispondere con azioni concrete agli attacchi russi, non solo con le parole. Dal lato russo, il Cremlino ha minacciato risposte appropriate ai missili che colpiscono il territorio russo, segnando così la volontà di Mosca di non allentare la sua pressione militare sull'Ucraina. A livello internazionale la tensione rimane alta, con i paesi occidentali che continuano a supportare l'Ucraina, mentre la Russia condanna l'uso di armi NATO nel conflitto. Nel frattempo, il piano di pace proposto dalla Turchia durante il G20 e i colloqui tra i leader di Stati Uniti e Ucraina testimoniano che, nonostante gli sforzi diplomatici, la situazione resta ancora in una fase di stallo.
Il boato di macerie, strage di ragazze nella fabbrica abusiva di fuochi di artificio. Una tragedia, figlia del lavoro che non c'è. Vittime tra ragazzi che, pur di portare a casa uno stipendio, hanno accettato di realizzare fuochi d'artificio in una fabbrica abusiva, aperta, in dispregio a ogni norma sulla sicurezza, in una casa nella periferia di Ercolano, provincia di Napoli. Nella tremenda esplosione avvenuta ieri, intorno alle 15 in contrada Patacca, sono morti Sara Aurora e Esposito, due gemelle di 26 anni, residenti a Marianella, quartiere a nord di Napoli, e Samuel Tafciu, 18 anni, origini albanesi, papà di una bimba di 5 mesi. Erano al primo giorno di lavoro. Impossibile riconoscere ufficialmente i corpi per le condizioni in cui erano ridotti. Uno strazio, un incidente che rilancia il tema del lavoro senza garanzie e delle fabbriche abusive di fuochi d'artificio che, con l'avvicinarsi di Capodanno, vengono allestite senza permesso. Leggiamo così a pagina 20 della Repubblica, ma adesso ascoltiamo le parole della suocera del 18enne.
Sapevamo che era venuta a lavorare in una fabbrica di fuochi d'artificio, però non sapevamo quello che è successo. Poi stanno gli artificieri, mio genero. No, era a nero. Purtroppo qua a Napoli le fatica a nero.
E che gli facevano fare?
I fuochi d'artificio. Oggi era il primo giorno di lavoro.
Lui ha una bambina?
Sì, mia nipote, 4 mesi.
A 18 anni non si può perdere la vita così, singhiozza Anna. Era il primo giorno di lavoro e guardate che è successo. Voleva mantenere la famiglia e aveva trovato questo lavoro tramite amici. È successo tutto tra sabato e domenica. Samuel aveva fatto il magazziniere per 3 mesi ma non aveva percepito lo stipendio.
Passiamo ora a qualche notizia di sport. Sul Corriere della Sera dello sport leggiamo: buone notizie per Inzaghi. Çalhanoğlu dice: io sono pronto, l'infortunio non è grave. Una data di rientro c'è, ma non è quella che si aspettavano all'Inter, perché Hakan Çalhanoğlu rimarrà in Turchia con la sua nazionale anche da infortunato. Anche se domani sera non giocherà nella sfida di Nations League con il Montenegro, anche se in vari della liberazione, ieri si sono mossi da subito, attivando i contatti con la Federcalcio turca per organizzare un ritorno anticipato in Italia. Nulla di fatto, a meno di colpi di scena, l'Inter non potrà rivedere Çalhanoğlu se non ovviamente mercoledì. La Turchia si tiene stretto il suo capitano, dunque, nonostante l'altra sera, durante la partita con il Galles, Çalhanoğlu sia rimasto negli spogliatoi dopo un tempo per un fastidio agli adduttori della coscia sinistra, che ha fatto scattare l'allarme. Dagli esami strumentali di ieri mattina, ai quali Çalhanoğlu si è sottoposto ovviamente in Turchia, non sarebbe emerso un quadro grave. La zona in cui Hakan ha sentito dolore è la stessa che lo aveva costretto a uscire dopo 12 minuti della partita in casa della Roma il 20 ottobre scorso e a saltare le gare con Young Boys, Juve ed Empoli, ma la risonanza di ieri non ha evidenziato alcune lesioni. Un problema comunque c'è e lo conferma anche quanto comunicato dalla Federcalcio turca ieri sera. Il capitano Hakan Çalhanoğlu ha iniziato le terapie per il trattamento del problema all'inguine e non ha preso parte all'allenamento. Proprio per questo in casa Inter avrebbe voluto programmare nuove visite e piani di recupero già a partire da oggi.
Intervista al pilota monegasco sulla Repubblica. Nella settimana del Gran Premio di Las Vegas le rosse sfidano McLaren e Red Bull per il titolo costruttori. Il titolo costruttori dobbiamo crederci tutti. Io ci credo, dice Leclerc. Viene intervistato e gli viene chiesto, dato che ha guidato un aereo a caccia supersonico, come è stata questa esperienza, calmo e silenzioso, quando arrivi anche fino a 9G, 9 volte l'accelerazione di gravità, la senti come la velocità. Inoltre gli viene fatta una domanda un po' retorica, ovvero ha detto parolato? No, riferendosi diciamo alla situazione tra la FIA e il linguaggio scurrile durante i Gran Premi. Infatti Leclerc risponde: in pista è importante avere un giudice che valuti le situazioni in modo imparziale, ma essere multati per parole che peraltro non sono contro qualcuno ma astratte e in circostanze di gara è assurdo. Questa Ferrari vale il mondiale con Hamilton, saprò chi sono. Infatti riporta che non si sente preoccupato dall'arrivo del suo nuovo compagno, la vede molto più come un'opportunità. Lewis è il più vincente, per me non solo è un'occasione per imparare da uno dei migliori di sempre, ma anche di confrontarmi con lui sulla stessa macchina.
Da Tutto Sport, Vlahovic infortunato, la Juve trema. Cos'è successo in Serbia-Danimarca? Durante la partita di Nations League tra Serbia e Danimarca, che si è conclusa 0-0, l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ha subito un infortunio muscolare. A pochi minuti dal termine, dopo un contrasto, ha richiesto l'intervento dello staff medico ed è uscito dal campo toccandosi la coscia sinistra, suggerendo un possibile problema muscolare. Questo incidente preoccupa la Juventus, che sabato affronterà il Milan di Fonseca a San Siro, considerando che Vlahovic è l'unico attaccante di ruolo disponibile, date le assenze di Milik e Nico Gonzalez. Inoltre, il difensore serbo Pavlovic, che milita nel Milan, è stato espulso per doppia ammonizione nei minuti di recupero della stessa partita. La Juventus attende ora ulteriori valutazioni mediche per determinare l'entità dell'infortunio di Vlahovic e la sua disponibilità per i prossimi impegni. Sapremo con certezza lo stop del giocatore tra oggi e domani in base agli esami che svolgerà al J Medical. Considerando il gergo fatto dal giocatore in campo, si pensa ad uno stiramento. Quindi lesione di basso e medio grado, ovvero 3 settimane di stop, nella migliore delle ipotesi.
Radio U.
Your way to play. Sul resto del Carlino leggiamo: inaugurata la Fondazione Cecchettin, una fondazione dedicata a Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni, uccisa dal fidanzato nel novembre dell'anno scorso contro la violenza di genere e per dare voce e sostegno a chi vive nella paura. È quella inaugurata oggi alla Camera dei Deputati dal papà di Giulia, Gino Cecchettin. È un'emozione incredibile perché a distanza di un anno dalla notizia che era mancata la mia Giulia, facciamo nascere qualcosa, sono state le parole di Gino Cecchettin, una volta arrivato alla Camera dei Deputati per la presentazione della fondazione dedicata a sua figlia, nata per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere. La fondazione, ha spiegato a metà mattina, si occuperà di progetti di educazione all'affettività e all'amore che erano insiti nella vita di Giulia. Poco dopo, con ben altri toni, il papà della 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta ha dovuto rispondere al ministro Giuseppe Valditara.
Prima dell'intervento di Cecchettini, infatti, erano intervenuti sia la ministra delle pari opportunità Eugenia Roccella, nessuna legge avrebbe salvato Giulia, ha detto, sia attraverso un videomessaggio il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. E sono state proprio le sue parole a gelare la sala. Abbiamo di fronte due strade, ha detto il ministro, riferendosi alle soluzioni contro la violenza sulle donne. Una concreta, ispirata ai valori costituzionali, e un'altra ideologica. La visione ideologica è quella che vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato.
Massimo Cacciari esagera quando dice che il patriarcato è morto 200 anni fa, ma certamente il patriarcato come fenomeno giuridico è finito con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha sostituito alla famiglia fondata sulla gerarchia, la famiglia fondata sull'eguaglianza. Ci sono invece residui di maschilismo, diciamo, e Valditara ha poi aggiunto: non si può far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e devianza in qualche modo discendenti dall'immigrazione illegale.
Noi vi ringraziamo per averci seguito oggi, martedì 19 novembre. Vi auguriamo una buona giornata.
La rassegna stampa di Radio Yulm.